Guardate, questa mattina leggiamo. Infatti Esodo l'abbiamo già visto e lo riguarderemo per un po', se capita. Esodo 27, i primi 8 versetti. Vediamo, è già qua, perché se non l'ho segnato qua, si vedono da.
Scusa Ferruccio, magari ci dici cosa leggiamo così lo scriviamo prima e...
Allora, Esodo 27,
Sì?
i primi 8 versetti. Dove è qua? Questo qua. Io qua non l'ho segnato, però. E poi 1 Corinzi 1, dal 7 al 31.
Farai anche un altare di legno di acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato e avrà 3 cubiti di altezza. Farai sui 4 angoli dei corni, che formeranno un tutt'uno con esso, e lo rivestirai di bronzo. Farai pure i suoi vasi per raccogliere le ceneri, le sue palette, le sue bacinelle, i suoi forchettoni e i suoi braceri. Tutti i suoi utensili li farai di bronzo. Gli farai pure una griglia di bronzo in forma di rete, e sulla rete, ai suoi 4 angoli, farai 4 anelli di bronzo. E la porrai sotto la cornice dell'altare, nella parte inferiore, in modo che la rete si trovi a metà dell'altezza dell'altare. Farai anche delle stanghe per l'altare, stanghe di legno di acacia, e le rivestirai di bronzo. Le stanghe si faranno passare per gli anelli, e le stanghe saranno ai 2 lati dell'altare, quando lo si dovrà portare. Lo farai di tavole e vuoto internamente. Dovrà essere fatto come ti è stato mostrato sul monte.
Aspetta, che c'è anche questo, tanto non avete niente in contrario, se ragiono. Così. Sì. Uno, allora, sì. Uno Corinzi, uno, prima lettera, sì. Sì, dal versetto 17 al 31.
Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Sta scritto infatti, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di quest'età? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma a quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Ora, grazie a Lui, Voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Amen.
Grazie. Sì. Allora, in più, la sorella Laura prima ha letto Tito, quando dice a un certo punto che tutte le nostre opere sono sostanzialmente inutili davanti a Dio, nessuno prego. Quindi, vedete, come mi vedete stamattina, forte, potente, vero? Karma. Allora, vediamo un po', a me basta poco. Allora, eccolo qua. Dunque, allora, diciamo così. Abbiamo letto poc'anzi dell'altare, non del tabernacolo, dell'altare, che era posto, come tutte le varie, tutti gli utensili, le cose di cui aveva bisogno la prassi del sacrificio, all'interno del tabernacolo, dove era posto all'ingresso del tabernacolo. Poi c'era il luogo santo, ma non solo il sacerdote, l'abbiamo detto anche l'altra volta, però vorrei rimarcare in qualche modo questo punto. E poi c'era il luogo santissimo. Abbiamo visto tutte le varie tappe per arrivare. Perché? E fratelli, noi dobbiamo porci delle domande. Perché se non abbiamo conoscenza, noi non capiremo niente, neanche la nostra fede. Sì, abbiamo una bella fede perché diciamo prendiamo la parola di Dio, ma è lacunosa. Perché non abbiamo conoscenza. E il Signore cosa dice? Ora dici di adorarlo con tutta la mente tua, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Quindi dice ancora che è beato chi si muove in questo senso per capire. Quindi queste cose che noi abbiamo letto adesso riguardo all'altare, non le capisce nessuno, neanche i credenti, se non approfondiscono. E invece hanno un'importanza capitale per la nostra comprensione. Capisci? Adesso guardiamo un po'. Allora, se vi chiedessero perché Gesù dovette morire sulla croce? Domanda. Noi risponderemo subito: affinché Dio ha potuto o potesse perdonare i nostri peccati. Non fanno grinza. Cioè loro ci chiedono, ma perché? Perché Gesù dovette morire sulla croce? Bene. E noi subito, chi di noi non avrebbe risposto così? Ecco, ed è vero. Ma tutto questo, se non si approfondisce la motivazione, diventa complicato. Se non si approfondisce la motivazione di tutto questo, io voglio capire. Io non voglio una fede. Grazie Signore, e poi non so nulla. Non posso adorare un Dio che non conosco, che non conosco come agisce, che non conosco come vuole che io viva, vuole che io lo conosca. E allora tutto questo, se non si approfondisce la motivazione, diventa complicato. Anche per molti credenti, che sanno sì che questo è vero, che Gesù è morto sulla croce per i peccati, ma non hanno approfondito a fondo la motivazione e il meccanismo del riscatto. Che significa? Così, anche come credenti, non si riesce a godere appieno, se noi siamo in questa posizione, non si riesce a godere appieno di questa liberazione totale e completa. Noi abbiamo o avremmo questa liberazione totale e completa quando avremo soddisfatto come credenti le richieste che Dio ci fa, che non è solo venire al culto, ma conoscerlo. Conoscerlo attraverso la sua parola. Come dicevamo anche l'altra volta, il Vecchio Testamento, il cosiddetto antico, non è una cosa obsoleta, tutt'altro. È il fondamento del nuovo. È la realizzazione di quello che Dio poi ha fatto, e lo vedremo. Eppure ciò che per noi è una bella notizia, il Vangelo viene chiamato bella notizia, ma perché è veramente una grandissima bella notizia. Adesso cerchiamo di capire. Ciò che per noi è una buona notizia, quindi il sacrificio cruento del Figlio di Dio, quindi senza spargimento di sangue, non c'è remissione di peccati. Cruento del Figlio di Dio per gli altri che non credono, o per il mondo è un gesto grottesco, terribile e senza senso. E senza senso, dicono gli increduli. Perché Dio non perdona e basta? Perché? Che bisogno c'era che facessi un sacrificio? Perché non perdona e basta? L'Iddio cristiano, in questo modo, sembra che debba essere placato come le divinità antiche, con sacrifici umani. Capisci? Quello secondo quelli che hanno un minimo di cervello, ma ormai di che parliamo? Poiché Dio, capite, non può, dicono la domanda, allora si chiedono, ma perché Dio non può perdonare tutti? Che? Dice, ma almeno quelli che si pentono. Sì, è vero. Meno male ci sono quelli che si pentono. Ma c'è un altro fatto. Che se Gesù non muore e risorge sulla croce, non c'è remissione di peccato. Perché Gesù dovette morire sulla croce? Perché? È una buona domanda, ma per comprendere questo dobbiamo guardare ai sacrifici del Vecchio Testamento. Ecco. Allora avremo una visione completa, una comprensione completa. Nel capitolo che abbiamo appena letto di Esodo, per comprendere questo dobbiamo guardare alle istruzioni, e Dio gli ha detto tu lo devi fare così, così e così. E non solo, abbiamo visto che ha anche ispirato gli artisti o gli artigiani che dovevano costruire gli utensili del Tempio. Gli dice i materiali. Vedete, qui ci troviamo sull'altare di bronzo. Il bronzo è una lega di rame e stagno, ma non stiamo per la rete, perché poi dalla rete passava la cenere, c'erano gli anelli per le stanghe, perché anche quello andava spostato. Poi andava tutto ricoperto, però stiamo parlando di bronzo, e questo altare si trovava appena entri nel tabernacolo. Vi dico che il tabernacolo, sapete, non l'abbiamo visto, era lungo, da qua forse fino all'ingresso, non qua, all'ingresso di là, con tutti i vari. Questi ordini Dio l'ha dati a Mosè perché la sopra dovevano essere fatti i sacrifici. Se non capiamo questo, adesso se con l'aiuto del Signore, guardate che sono cose importantissime. Io ne sono rimasto edificato. E così spero che anche voi possiate essere edificati. Allora, Dio è lui che gli ha detto come e cosa fare. Ora, qui stiamo, l'altare andava ricoperto poi di bronzo. E vai avanti, poi vediamo che troviamo l'oro, no? Nel luogo santissimo. Vabbè, ma questo. Ora, mi piace tornare sull'argomento che vi avevo appena accennato in questi ultimi periodi, cioè quello di analizzare un po' il tabernacolo. Questo è di fondamentale importanza che va a colmare lacune nella nostra fede, proprio perché abbiamo trascurato, anche se il Signore ci ha dato di andare avanti in vari modi, in varie maniere, ma il Signore poi vuole che abbiamo una conoscenza profonda di quello che Lui ci vuole dire e come ci ha salvati. Allora, tutto questo perché noi abbiamo una fede, sì, una conoscenza lacunosa, e questo non aiuta la fede, tutt'altro. Quindi quando dico non bruciamo il nostro tempo, ma dedichiamolo al Signore, proprio perché abbiamo trascurato, conosciuto poco la via della riconciliazione con Dio. Cioè, cosa servivano questi sacrifici? Cosa servivano? Questo altare cosa serviva? Poi queste bestie che venivano uccise, Madonna. Cioè, chi si presentava lì era un aspetto che arrivava lì, era un aspetto terribile. Vedere tutto questo fumo, ma sta carne che bruciava. Cioè, certo che, eppure, alle sue profonde motivazioni. Quando un ebreo entrava nel cortile del tabernacolo, questa era la prima cosa che vedeva. A parte che oltre non poteva andare, perché c'è il luogo santo, il sacerdote, il luogo santissimo. Era la prima cosa che vedeva. Quando entrava, e noi dobbiamo calarci anche per capire in quelli che hanno vissuto questa esperienza. E quindi cosa vedeva? Vedeva tutto questo, questi animali bruciati. L'altare di bronzo, l'altare degli olocausti, questo era l'altare, era il luogo dove loro non andavano da soli, per i sacerdoti con loro, non potevano andare lì, mettevi. Poi vi ricordo che le bestie che venivano offerte dovevano essere senza alcun difetto. Quindi anche noi quando veniamo al culto, non è che veniamo con la gamba fasciata, con i nostri pensieri, no? E poi continuiamo sempre a, Signore, aiutaci in questa vita che tutto, Signore, ti ha detto, tutto è compiuto, quello che io devo fare per te, l'ho già fatto. Poi se il Signore ti vuole aiutare, ti vuole guarire da una malattia, ti viene un cancro e non vuole che tu muoia perché sei ancora ignorante e deficiente sulla sua conoscenza, perché sei sulla via della salvezza. Ti aiuta e ti salva per quello, non solo per lasciarti qualche anno qua. Questa è l'intelligenza, la misericordia del nostro Dio. Allora, ecco, quando dicevo un ebreo, Scusate, magari sarà un paletto più lungo, ma io trovo che sia molto edificante, è stato edificante per me. Quando un ebreo entrava nel cortile del tabernacolo, restava allibito. Questa era la prima cosa che vedeva. E gli olocausti che bruciavano. C'erano tre motivi, attenti, c'erano tre motivi principali per cui Dio ha fatto mettere l'altare all'ingresso. Perché non era un altro posto? Se uno va a guardare il perché, vedete i bambini, perché, perché? Perché non l'ha fatto mettere in un altro posto? L'altare era l'ingresso. Perché? Uno, Dio è santo, tre volte santo. Pensiamoci bene quando ci avviciniamo, preghiamo con labbra impure e tutte le fesserie che diciamo, i nostri problemucci, mi si è spento il gas, perché il latte ha bruciato la pece. Cioè, io mi chiedo. Allora, Dio è santo. Uno, il primo motivo, tre volte santo. Due, quando entravano lì, l'offerta dei sacrifici diceva che l'uomo è colpevole. Hai capito? L'uomo è colpevole, quindi tu, come dicevamo l'altra volta, i sacerdoti cosa facevano? Da mediatori. Quindi l'uomo è colpevole. Tre, e state bene attenti, tre, il perdono è costoso. Il perdono è costoso. Ecco perché dicevo prima, dice, ma non poteva perdonare e basta? Che bisogno c'era del sacrificio di Gesù? Allora, Dio è santo, e questa è la prima lezione che un ebreo doveva imparare quando entrava con il suo animale da sacrificare al suo posto. La prima lezione che doveva imparare è questa. Cioè lui doveva portare un sacrificio. Perché? Perché il perdono è costoso. Il perdono è costoso. L'altare era in mezzo al cortile, come dicevamo, tra l'ingresso e il luogo santo. Un ebreo non poteva passare oltre, non poteva passare oltre l'altare, perché c'era una grande barriera tra l'Iddio santo e l'uomo peccatore. Hai capito? Qui c'erano i peccatori, i sacerdoti che erano pure peccatori, però dovevano fare da mediatori, ma non potevano passare. E poi c'era l'Altissimo. La santità di Dio significa che cosa? Quella perfezione divina. Perché Dio è assolutamente distinto da noi, peccatori. Da tutte le cose è distinto. Dalle sue creature. Ed è moralmente puro. Dio è moralmente puro. È scritto, in Lui non esiste ombra alcuna. Dio è separato da ogni impietà e ingiustizia. Questa era la lezione di quando ti avvicinavi. Ecco perché Dio scacciò Adamo ed Eva dal giardino. Li scacciò per questo. Ma perché hanno mangiato? Cioè, sono le bestie ignoranti, parlano così. Cioè, non contano fino a tre, Ecco perché Dio scacciò Adamo ed Eva dal giardino. Il giardino era santo, santo, è stato profanato e Dio non poteva permettere che il giardino fosse contaminato dal peccato, il suo giardino puro in ogni cosa. Non poteva permettere che fosse contaminato. Gli occhi di Dio sono troppo puri per sopportare la vista del male. Sta scritto. O mi sbaglio? Allora, eppure nel mondo c'è qualcosa, e tutti quanti possiamo toccare con mano, nel mondo c'è qualcosa di profondamente sbagliato. In ogni paese, in ogni epoca, lo possiamo vedere anche noi, toccare con mano, c'è qualcosa di profondamente sbagliato. Ecco perché molti dicono, non riesco a credere. in un Dio che ha creato un mondo così scombussolato. Capisci? Dico, non riesco a credere, perché dove c'è violenza, morte, malattie, malattie genetiche e soprattutto un vuoto incolmabile. Capisci? E allora, ecco, anziché cercare Dio, traggono questa conclusione. Quindi io non riesco ad accettare una cosa del genere. La caduta di Adamo fu catastrofica. Catastrofica. Noi sottovalutiamo la santità di Dio. E chiunque non capisce questo, perché non ha la più pallida idea di chi sia il creatore di ogni cosa. No? E quindi abbiamo deciso di vivere senza di lui, no? E abbiamo deciso di vivere come nemici di Dio, no? Alle porte della morte. Dio, cari fratelli e sorelle, è santo e noi abbiamo perso la pace, no? E noi abbiamo perso la pace. Capisci dov'è la tragedia? Ditemi dove vedete la pace voi, in questo mondo, e anche tra i credenti. Si fa una fatica terribile a trovare dei credenti che hanno la pace, comunque sia, che anche che, sì, che non stanno bene, che fai fatica a trovare credenti che hanno la pace. Dio è santo e noi abbiamo perso la pace. Quindi quando un ebreo si presentava al sacerdote, si compiva un atto simbolico. L'animale veniva ucciso, che non aveva alcuna colpa, l'animale veniva ucciso e il suo sangue spruzzato sui lati dell'altare. Cosa significava questo? Abbiamo visto. Cioè sostanzialmente il peccato di chi portava l'animale passava, l'abbiamo detto anche l'altra volta, che la signora avrebbe dovuto ammazzare direttamente il proprietario della bestia. Passava simbolicamente da chi aveva commesso il peccato alla bestia. Quindi l'animale veniva ucciso per questo motivo ed era senza colpa. Questo agnello. E come abbiamo visto poi, il nostro agnello è stato ucciso senza colpa. Quindi l'intero animale veniva poi bruciato per fare l'espiazione. Capite? È una parola, questa qui, che ricorre tante di quelle volte nella Bibbia, nel Levitico. La Bibbia è piena di questa parola. Con la caduta di Adamo si rese necessario l'istituzione del sacrificio. È stato necessario, capisci? Non è una cosa, è stata un'istituzione. Dio ha dovuto istituire questo, è stato necessario. I sacrifici erano necessari prima di poter entrare alla presenza di Dio. Ecco. Noi quando ci presentiamo al culto, sapete bene che sta scritto, quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E quindi noi sappiamo che ci troviamo davanti al Signore in spirito e verità. E quindi veniamo qua per poter apprendere, per poter capire, per poterci regolare, per poter crescere per i giorni che verranno, se il Signore ce li concederà. Allora, la Bibbia è piena di questa parola, espiazione. I sacrifici erano necessari, perché prima di potersi presentare davanti alla presenza di Dio. E come dicevamo l'altra volta, no? Sembrava diversamente non si poteva fare, se no dovevano essere tutti morti. È scritto perché non c'è nessun giusto, neanche uno. Allora, per questo erano necessari Dio, tutto questo è risultato dal fatto che Dio è santo e l'uomo è colpevole. Eccoti. Dio ha vita in se stesso, l'uomo è mortale. Cosa fai tu con il tuo senso di colpa? Cosa fai tu con il tuo senso di colpa? Poi, questo senso di colpa è un fatto universale dell'umanità. Come te ne esci? Non riesci. Ecco perché milioni di persone, soprattutto in Occidente, vanno dallo psicologo per essere liberati dal senso di colpa. Per essere liberati dal senso di colpa. Perché? Perché il peccato consiste nel sostituire qualcuno o qualcosa a Dio. Capisci? Questa via è senza uscita. Ognuno di noi, vedete, vive per qualcosa. Ma se quel qualcosa non è Dio, il tuo problema non sarà mai affrontato, non sarà mai risolto. Quindi, forse tu vivi per la tua carriera. Per il tuo lavoro, tutte queste cose per le quali vivi, per le quali pensi di aver successo, o forse vivi per tua moglie, per tuo marito, per i tuoi figli. Ma queste cose non possono morire per i tuoi peccati, capisci? Queste cose non ti salveranno, per quanto umanamente sono chapeau. Queste cose non ti salveranno. Io potrò essere famoso più di Picasso, ma non mi salverà. Posso avere tutto l'amore della mia famiglia, ma non sono morto e non possono morire per i miei peccati, perché nessuno può farlo. Ecco. Ma quando queste cose, quindi l'amore per la famiglia, per la carriera, tutto che mi devo realizzare, quando queste cose verranno meno, finirai nel tormento. Perché la tua famiglia non può morire per i tuoi peccati. È una cosa terribile. Magari lo farebbero per aiutarti, ma non possono, perché sono peccatori anche loro. Quando un ebreo andava all'altare, si rendeva conto di aver offeso Dio. E noi, quanto lontano siamo da un pensiero del genere? Si rendeva conto di aver offeso Dio. Il problema, sapete qual è? E meno male che, come ha letto la sorella, l'ha risolto il Signore stesso, perché noi l'ha risolto lui, ma noi dobbiamo risolvere i nostri compiti. Lui ce l'ha spiegato, ma poi dobbiamo fare i compiti. Il problema è che il perdono è costoso. Il perdono è costoso. Se no non vale niente. La nostra salvezza non vale niente. Ricordatevi, siete stati acquistati a caro prezzo. Se non consideriamo queste cose, ciao. Allora questa è la questione. Non siamo stati salvati perché ci sorridiamo, perché veniamo qua, e buongiorno e buonasera. Abbracci, fratelli, ci vogliamo bene, facciamo una bella agape, ci abbuffiamo. siamo tutti contenti. Siamo una bella chiesa, bel gruppo che si ama. Allora il problema è questo. Il perdono è costoso. Simboleggia. La simbologia dell'altare è chiarissima. Avete capito perché? I passaggi. La simbologia dell'altare, quello dei capri, è chiarissima. Si capisce qualcosa in più adesso? Chi doveva morire non era l'animale. In realtà, la grazia che noi abbiamo, siamo salvati per grazia, ma la grazia non è mai gratis. E questo dovrebbe farci fare un passo in avanti. Prima, una volta salvati siamo sempre salvati, tanto abbiamo la grazia, tanto... ma se tu non vai a vedere il costo di questa grazia, siamo così lontani, dall'avere una fede che ci dà pace. Quindi chi doveva morire non era l'animale. Qualcuno doveva pagare. E questa è la lezione che dovremmo imparare. Qualcuno doveva pagare. Ora dice la scrittura, voi avete pace con Dio. Per questo. Perché qualcuno ha pagato, ma se noi trascuriamo queste cose. Allora il peccato è un tradimento universale. Un tradimento universale. Un atto di superbia, di ingratitudine verso l'unico al quale dobbiamo ogni cosa. Chiaro? E anche da credenti continuiamo a peccare in cose, ma io i maschietti ci non vado a prostitute, non faccio questo. Boh, sono contento che ognuno di noi è senza peccato. Quindi il peccato è un atto di superbia, di ingratitudine verso l'unico al quale dobbiamo ogni cosa. Quindi c'è un debito da pagare. Qualcuno deve pagare. Il perdono è costoso. Questa è la lezione dell'altare. Che tutti dovrebbero imparare. Tutti. Ora sappiamo che il sangue di bestie e di capri non può cancellare il nostro peccato. Ma faceva sentire i poveri, miseri ebrei peccatori dell'epoca come se avessero in qualche modo pagato un debito. Ma come abbiamo visto, tu non puoi pagare i debiti con Dio, come leggeva la sorella prima. Quindi il perdono che noi abbiamo, ora come dice Isaia, le colpe sono cadute su di lui. Ricordate Isaia 53. Vedete che tutto torna in modo meraviglioso, armonioso nella scrittura, non ci sono scossoni, contraddizioni. Il pensiero è quello. Quindi il perdono è costoso. Questa è la lezione dell'altare che tutti dovrebbero imparare. Questo Dio ha deciso di perdonarci. Guarda qua, l'ha deciso lui. Ha deciso di andare sulla croce della persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo. È incredibile una cosa del genere. Padre, ma non ci poteva presentare, perdonare e basta. No, perché se no sarebbe venuta meno la giustizia di Dio. Capite? E tutto questo è stato preparato da prima della fondazione del mondo. La croce era necessaria. Nessuno dei sacrifici offerti sull'altare del Vecchio Testamento poteva perdonare i peccati. Perché Gesù è dovuto morire sulla croce. Non poteva perdonarci e basta? Questo ci chiediamo e ci stiamo rispondendo. Il perdono poi non è un cofano pieno d'oro, no? Dice Pietro nella sua epistola che la nostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. Ecco. Il perdono ha un costo cruento e senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Tanto è grave la nostra colpa davanti a Dio. Nessuno, cari fratelli e sorelle, banalizzi. Anzi, con questo culto io vi invito ad andare avanti. Io ci metterò quello che posso del mio per cercare anch'io di darvi, con l'aiuto di Dio, qualche cosina in più per comprendere meglio, perché qui non si tratta di venire e dare delle lezioni a un peccatore che dà lezioni ad altri peccatori. Non è questo che voglio fare. Un peccatore che riprende altri peccatori. Al massimo vuol dire un peccatore convertito fa capire che un po' più avanti nel peccato e anche nella maturità della fede fa capire dei fratelli più giovani che quegli errori è meglio evitarli. Quindi il perdono ha un costo. E chi non capisce questo, e non solo non si rende conto, perché voi siete stati comprati a caro prezzo. E guai a trascurare una così grande salvezza. Amen.